しけなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズムましけな
Bentornate, bentornati, questa è Letti e Lettini, la trasmissione che ormai da 5 anni, anche se abbiamo cambiato orario e giorno, siamo di domenica alle 10.35, vi accompagna percorsi di lettura durante l'estate di Radio Popolare. Letti e Lettini, appunto il settimanale dedicato alla lettura di Radio Popolare, è sempre strutturato con una conversazione con un protagonista o una protagonista del mondo della cultura che ci racconta del proprio lavoro, del proprio percorso e poi ci offre alcuni spunti di lettura per l'estate, i libri del cuore, insomma quelli che ama da tanto tempo, anche libri recenti, titoli recenti. Nella seconda parte, come sempre, scopriremo una nuova libreria indipendente italiana. L'ospite di quest'oggi a Letti e Lettini è Michele Losi, che sentiamo spesso durante il quotidiano culturale di Radio Popolare per parlare di che cosa si fa a Campsirago, di molti festival importanti, ma di molte altre iniziative. Abbiamo anche parlato di Olimpiadi invernali. Buongiorno Michele, bentornato.
Buongiorno, ciao Iran, grazie innanzitutto dell'invito.
Allora, questa è l'occasione per riassumere anche il tuo percorso personale, non solo quello dei collettivi e delle iniziative di cui ti occupi. Vogliamo proprio parlare con te come ospite della trasmissione. In realtà, quanti anni sono che ti occupi di spettacolo dal vivo?
25 ormai, quindi 27 anni. E dal 99, quindi 27 anni.
27 anni e come è cominciata?
Ma è cominciata quasi per caso, è cominciata per amore, ero uno studente a Bologna, anche avevo già finito forse a Bologna in realtà di storia e filosofia, avevo incontrato già l'arte e la musica con la scuola civica Villa Simonetto di Milano, studiavo pianoforte, avevo incontrato Dani Manfredini ed altri grandi maestri sulla mia strada, però in maniera assolutamente trasversale. In realtà quell'epoca portavo le persone in montagna a camminare o a scalare, e, oltre a fare l'università, e a un certo punto mi sono innamorato di un'attrice, quindi mi sono buttato nel teatro.
Insomma, a volte accade che quello sia lo spunto, anche se magari c'era già un terreno fertile, un interesse, avevi appunto già avuto, no? Esperienze artistiche e incontri. E quindi poi cosa avete fatto?
Ma in realtà il nostro primissimo lavoro è stato un lavoro che mise insieme l'Università di Bologna, il Dipartimento di Discipline Storiche e tutta una serie di artisti del teatro in un progetto che poi andò in Kosovo, che si chiama Belisario Badi, il corpo esiliato, in cui lavoravamo facendo un lavoro di ricerca storica che si chiamava Archivi della Memoria, e in parallelo di appunto ricerca e formazione artistica sulle popolazioni che in quel momento stavano vivendo, subendo la guerra in Kosovo, per cui con la minoranza sia serbo-kosovare che invece con la maggioranza albanese. Quindi è un'esperienza teatrale, come anche poi la nostra compagnia, che si è fondata su una situazione di guerra, cioè durante la guerra dei Balcani, diciamo la seconda, quella dopo gli accordi di Dayton, quella della NATO mossa contro la Serbia.
Infatti, quindi un'esperienza che ovviamente immagino vi abbia non solo arricchito ma anche un po' cambiato, insomma, un portato significativo, e quindi vale la pena di ricordare anche che poi avete cominciato a costruire proprio dei progetti.
Sì, siamo partiti da quel progetto, poi in realtà all'inizio eravamo una compagnia appunto che si occupava prevalentemente di teatro sociale, con degli spettacoli, dei laboratori che nel 2001-2003 trattavano i temi chiaramente della guerra dei Balcani, piuttosto che nel 2003 producemmo uno spettacolo che si chiamava Scirocco, ballata di viaggio, che inaugurò al dormitorio per senza tetto, che allora non si chiamava ancora Iannacci, ma ne era ancora stato intitolato Iannacci, ma lì fu proprio la prima nel nostro spettacolo, nell'ambito di un festival bellissimo che c'era allora a Milano, che si chiamava i Giardini d'Expo, con la cura di Gancitano, di Antonella Cirigliano, e quindi diciamo che i primi anni furono molto dedicati al teatro sociale, al teatro civile, e nel 2005, quando iniziò il Festival dell'Isteria, pian piano ci trasferirono da Milano, Torino, verso Canzirago, questo luogo tempo è entrato nella nostra anima, essere in mezzo ai boschi, alla natura, avere un luogo che ai tempi era diroccato, adesso l'abbiamo in 20 anni e passa sistemato, però davvero non avevamo una sala prove, non c'erano i tetti fatti scinti, non c'era il riscaldamento, insomma, diciamo che il vivere questo tipo di luogo e radicarci in questo tipo di luogo ci ha portato poi nel tempo verso l'arte performativa più legata alla natura, anche di fatto d'anima comunque molto. Lotowski con il lavoro di Attila Sestriato, natura, di tutti quegli artisti e quelle artiste che già allora si occupavano di teatro natura e di teatro nel paesaggio. Questo parallelamente, questo radicarsi andava ancora oggi in parallelo invece a una forte volontà invece di fare progetti che ci mantenessero nomadi, e uno tra tutti, quindi Odyssey, ho detto che tra il 2013 e il 2016 ci portò in giro per 13 paesi europei con una marca, partendo da San Pietroburgo arrivando a Istanbul in 3 anni, con un'odissea completamente fuori di testa.
Sì, no, mi ricordo.
Sono... Sì.
Mi ricordo. Allora parliamo anche di progetti futuri, ovviamente, oltre ai festival che organizzate, alle iniziative che organizzate di cui parliamo spesso. Cosa avete intenzione di fare nel prossimo futuro?
Innanzitutto, Canzirago, stiamo finendo la ristrutturazione della chiesa e stiamo per aprire un ostello della gioventù. Luogo diventerà sempre di più un luogo per artisti, nomadi digitali, persone. La chiesa che diventa un altro spazio per prove, spettacoli, mostre, eccetera, eccetera. Quindi penso che questo luogo diventerà sempre di più un posto in cui artisti potranno venire in residenza, persone che desiderano di venire su a studiare avranno un luogo in cui stare, oltre che se diciamo di una residenza anche proprio l'ostello. Quindi questo è un progetto da una parte. Un altro progetto a cui tengo tantissimo, che viene un po' dal nostro peregrinare nei mari del nord Europa, è il progetto In Sauna. Abbiamo appena costruito una sauna, a fine dicembre debutterà uno spettacolo che si chiamerà In Sauna, che sarà uno spettacolo per corpi non solo dei performer ma anche degli spettatori, quindi performer e spettatori insieme in sauna a confrontarsi su tutte quelle tematiche che hanno a che fare col corpo.
Bene, allora ho scoperto in realtà che c'è uno spettacolo simile che debutta al Summer Hall di Edimburgo nell'ambito del Fringe Festival prossimo, che si terrà in agosto, quindi evidentemente la sauna è luogo come dire, suggestivo per gli artisti di teatro e il rapporto con il loro pubblico. Trovarvi? Beh, lo sappiamo, insomma, però ricordiamolo ancora una volta, come si fa a seguire tutto quello che fate, le novità?
Ma un po' sul nostro canale Instagram, un po' sul sito che è canzirago.residenza.it.
Allora, adesso ti chiedo se c'è un brano che hai per la mente in questi giorni, oppure un brano a cui sei particolarmente affezionato che vogliamo ascoltare.
Ma guarda, I treni a vapore di Fossati in questi giorni mi piace tantissimo.
I treni a vapore.
La sua versione live mi piace tantissimo.
Va bene, allora l'ascoltiamo.
Mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare, e nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro, e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. Altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne e piroscafi e bandiere. Viaggiatori, viaggianti da salvare. Delle città importanti io mi ricordo Milano, livida e sprofondata per sua stessa mano. Se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passa. Sera mi addormento e qualche volta sogno, perché so sognare, e mi sogno i tamburi della banda che passa o che dovrà passare, mi sogno la pioggia fredda e dritta sulle mani. I ragazzi della scuola che partono già domani. E mi sogno i sognatori che aspettano la primavera, o qualche altra primavera da aspettare ancora, fra un bicchiere di neve e un caffè come si deve, quest'inverno passerà. Se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passa via. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passa.
Siamo sempre collegati con Michele Losi, che appunto è personaggio multiforme dell'ambito della scena contemporanea italiana, direttore artistico, regista, creatore di progetti, insomma molte cose ce le ha raccontate, molte altre insomma Le abbiamo scoperte negli anni oppure le scopriremo in futuro, adesso siamo al momento in cui gli chiediamo di darci qualche consiglio di lettura. Da cosa cominciamo?
Allora, da un libro che ho appena letto, che mi è piaciuto tantissimo, di Susanetti, Vertigine della foglia. È un saggio che parla di foglie, sono 22-23 capitoli, ciascuno che va a trattare una foglia particolare, molto legata al mito classico, ma non solo. È un libro molto denso, ma che secondo me dà tantissime suggestioni. Questo è quello da cui partirei, è uno dei libri degli ultimi mesi che più mi interessa.
Vertigine della soglia è insomma un saggio filosofico che molti mi hanno detto essere davvero interessante, no? Davide Susanetti, edizioni Tlon, lo specifichiamo. E poi invece che cosa ci suggerisci?
Poi di Vittorio Lingiardi, che penso che insegni alla facoltà di psicologia della Sapienza a Roma, sì, o comunque di un'università romana, Mindscape. Anche questo è un lavoro molto interessante che mostra come in realtà la psicologia e la mente umana sia tantissimo collegato al visivo e ai paesaggi, cioè come costruiamo le nostre narrazioni e la storia della nostra vita e anche poi la nostra psicologia a partire proprio dai luoghi, dai paesaggi, quindi attraversandoli o attraversandoli diamo un significato. Anche questo mi sembra una cosa molto interessante.
Mindscapes, Vittorio Lingiardi, che è stato anche più volte ospite in questi studi, Psiche nel paesaggio, Raffaello Cortina, editore. E poi?
Poi un libro che ho letto tantissimi anni fa, che voglio rileggere quest'estate, che è Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes. Questo perché mi sono reso conto nel tempo che con la vecchiaia capisco tante cose. Che prima non capivo, no? Cioè, penso che sia proprio una questione di esperienza di vita, cioè tanti libri che ho letto quando avevo 20-25 anni, che per me allora erano pura teoria, poi dopo 30 anni di vita vissuta diventano in realtà qualcosa che ha molto più a che fare con la propria esperienza o con l'esperienza delle persone che ci circondano. Perché mi capita spesso di rileggere dei libri e di vederli in maniera completamente diversa, perché io decido di rileggermi Barthes.
Quindi il famoso Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, edizioni Einaudi. E infine?
E infine un libro che mi ha consigliato mia moglie Claudia, che non ho mai letto, Siroli, Atti e Sceni, il luogo privato. Mi ha detto che è molto bello, quindi che mi affido a lei e l'ho letto.
Ah, quindi non l'hai ancora letto?
Questo non l'ho ancora letto, però mi fido.
Va bene, allora ringraziamo Claudia, naturalmente. Ha vinto il premio Mondello un po' di tempo fa, no? Cioè, per cui è un libro che è anche stato molto ben recensito. E dunque, Marco Missiroli, Atti osceni in luogo privato. Non ricordo la casa editrice, ma la sto cercando insieme a te, per cui vediamo se riesco a trovarla, altrimenti insomma vi dovrete accontentare del titolo. Allora, intanto, augurando a Michele Losi e a tutti coloro che lavorano e costruiscono incessantemente spettacolo dal vivo insieme a lui, una buona estate, ci risentiremo presto, credo, e naturalmente anche buon lavoro. Grazie Michele.
Grazie a voi, grazie a buon estate.
A risentirci.
Ciò che so, spero che mi abbandoni. E sono mie le bugie che mi hanno detto, sono mie il male e il bene, sono solo fantasie. Non voglio più nemmeno un motivo.
perché vivo e la realtà è un mobile con mille spigoli. Ci sbatto i lividi, ma mi fa ridere.
Fossi stata Eva, avrei ingoiato pure il torso, l'assieme a tutta la mela, con i semi vita, eccomi. Voglio essere leggera senza stare in superficie come il livello del mare. Spero solo che il mio essere pesante non si confonda con la mia profondità. Non parlo mai senza dire cose stupide, mi piace, sai, anche prendermi per il culo, vantarmi del mio modo di scopare, davanti a te sentirmi ancora alle mie prime ali. Fare, dare un significato al male, non attraversarlo, subire le emozioni, sapere i tuoi segreti, voglio rendere bello tutto ciò che metto dentro i miei occhi, ma non mi fa più paura, non cerco più neanche la verità, a costo di noi, a costo di noi, illudermi vai più là, io non ho più paura, ho gli occhi gonfi del mio disincanto.
Bentornate e bentornati, ascoltatrici e ascoltatori, a Letti e Lettini, la rubrica di Radio Popolare, dove ogni domenica ci confrontiamo, facciamo un po' due chiacchiere con quelle che sono le librerie indipendenti di tutta Italia. Oggi siamo a Milano, di persona, e siamo alla libreria Il Trittico con Pietro Linzalone, giusto?
Sì, esattamente, Giorgio. Ciao Giorgio, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao Pietro e grazie intanto per averci
invitato, che bella cosa
per averci ospitato in questa cornice, devo dire veramente stupenda. Mi piace molto il tuo negozio e mi chiedevo se avessi voglia di raccontarci un po' due parole su di te e com'è nata questa libreria.
Grazie Giorgio, è una libreria che ormai ha veramente qualche decennio, perché nasce nel 58 nei pressi della Cattolica e alla fine degli anni 80 si trasferisce proprio qui in via San Vittore, animando diciamo la vita del quartiere e le necessità anche degli studenti della Cattolica, del liceo Manzoni che sta qui vicino, in qualche modo fornendo tutto quello di cui c'è bisogno per la formazione non soltanto degli studenti ma anche insomma dei lettori e di quelli che amano ancora leggere. Ecco.
Esatto, siamo tra l'altro a due minuti dalla fermata di Sant'Ambrogio.
Sì, sì, ormai abbiamo qui diverse metropolitane, la verde e la blu, che sicuramente insomma ci rendono raggiungibili facilmente.
Esatto.
Un po' da molti.
Sì, ecco. Sì, sì. E ascolta, mi chiedeva invece il nome come nasce, già nel 58?
Già nel 58 sì, viene determinato questo nome, purtroppo non mi è dato insomma di sapere perché, probabilmente sostanzialmente erano tre vetrine. Ad ogni buon conto, nel tempo si sono seguite, sono susseguite tre diciamo gestioni della libreria fino alla fine degli anni 90, quando sono subentrato io insieme ad altri soci. È giusto ricordare però che quattro anni fa più o meno è entrata nella compagine sociale insomma un nuovo soggetto importante per la libreria e anche il suo possibile futuro orientamento, che è la casa editrice Neri Pozza. Casa editrice che ne ha rilevato il 100% proprio dal sottoscritto con la quale abbiamo cominciato a collaborare per cercare di capire che tipo di sinergia possa venire fuori da una casa editrice come la Neri Pozza, che ha insomma quest'anno festeggia proprio gli 80 anni di storia con tutta una serie di iniziative, e una libreria cosiddetta indipendente di quartiere come questa, che ha la sua storia ormai chiara e assodata, e devo dire che è un bel sodalizio che produrrà sicuramente degli effetti belli e benefici per tutti.
Devo dire, Pietro, che questi effetti si vedono e si sentono un po' già. Io quando sono entrato, per esempio, ho avuto il piacere di origliare mentre consigliavi dei libri a una cliente. Adesso, anche interessante questa vicenda dell'acquisizione, diciamo, qui a Milano si parla tanto della mission, no? Di, diciamo, gli obiettivi che un'azienda in genere si pone, ma è chiaro che anche qui c'è una passione personale. Quale diresti che è la missione, un po' la dichiarazione di intenti di questo luogo?
Ma guarda, è una bellissima domanda rispetto alla quale occorre, come dire, mettersi in gioco pressoché quotidianamente con quello che si sa fare, ma anche con quello che si può pensare di fare, che forse occorre fare. È un anno particolarmente complesso questo per le librerie della città, lo sappiamo, insomma la vicenda della Oepli in qualche modo è lì che ci dice qualche cosa di importante, ci sprona a determinare anche come dire delle pratiche, delle politiche sempre migliori e virtuose per cercare di portare avanti i nostri mestieri e insomma onorare un po' tutta la filiera industriale che sta dietro, diciamo, il momento della vendita finale al cliente finale. Dobbiamo ripensare un po' tutto quanto, e per esempio il Trittico sta pensando insieme alla casa editrice Neri Pozza, che ovviamente determina e favorisce questi sviluppi, sta pensando di, come dire, uscire un po' fuori da se stessa e un po' sul marciapiede. Un progetto bello e importante in questa direzione è la casa della frutta. Che cos'è la casa della frutta? È un luogo a 10 metri dalla libreria, quindi prossimo alla libreria, che prima era un fruttivendolo e che invece adesso è stato preso dalla casa editrice Neri Pozza e nel tempo, si spera nel giro di un paio di mesi, diventerà un luogo per proporre tutta una serie di iniziative, corsi, seminari, ma anche organizzare momenti di formazione laddove richiesti dalle aziende, un'apertura al territorio rispetto a quello che il territorio può richiedere ma può anche offrire, quindi l'idea di un'apertura verso, come dire, anche il terzo settore, un certo tipo di necessità, ecco. Certo. tutto questo per rimanere legati a Milano non soltanto con il proprio mestiere, ma anche con un occhio un poco più politico di coinvolgimento sul territorio.
Sì, quindi non solo libri, ma anche momenti di confronto, scambio.
Sì, sono
quindi
sempre più importanti.
Organizzate anche eventi attualmente? C'è qualcosa?
Sì, come puoi immaginare, tra luglio e agosto, insomma, l'attività è un po' ferma, però siamo già pronti con un calendario che da settembre diventa frizzante, con una serie di presentazioni e di libri e anche di corsi di letteratura.
Qualcosa di prossimo?
Qualcosa di prossimo è la proposta di allora, 5 appuntamenti legati come suggestione anche un po' letteraria e cinematografica al film, dunque 5 matrimoni e un funerale.
4
forse. 4, non me lo ricordo, 4 matrimoni e un funerale, ecco, su questa traccia un valente traduttore che si chiama Nicola Manuppelli, amico della libreria, terrà una serie di lezioni.
Quando sarà questo?
A settembre cominciamo e sui social ovviamente ne daremo conto.
Quindi seguiremo la libreria,
perfetto,
il trittico per tutti,
perfetto,
gli aggiornamenti. Un'ultima domanda prima di andare in pausa: a noi di Radio Popolare incuriosisce sempre appunto l'aspetto anche del contatto con il cliente, con il pubblico, e una domanda che facciamo spesso è, diciamo, qual è nella vostra libreria la, noi usiamo il termine, tribù, che tipo di clientela c'è, come vi approcciate anche a livello sociologico, ci interessa osservarlo.
Ma guarda, questa è una domanda ricorrente, ma devo dire che sì, abbiamo una serie di clienti affezionati, e come definirli sarebbe anche, come dire, poco elegante, non saprei. Devo dire una cosa, che in una libreria come questa siamo pieni di giovani, cioè di ragazzi che leggono, contrariamente all'idea piuttosto avvilente ma ricorrente che i ragazzi giovani non leggano niente. Invece non è così. Probabilmente non comprano più tanto i libri universitari all'interno delle librerie, ma vengono a comprare letteratura, vengono a comprare altro tipo di saggi, cioè c'è un bisogno chiaro di nutrimento. Alla fine, insomma, dopo un po' di anni di lavoro, io dico sempre che compra libri chi ha fame, e questo è un luogo di passaggio dove c'è tanta gente che esprime, diciamo, questa necessità.
Beh, che bello, e da giovane posso confermare, è uno stereotipo che ormai va superato, quello dei giovani che non leggono. Bene, noi adesso andiamo in pausa con un brano che chiedo a te, Pietro, cosa ti andrebbe di sentire?
Ma guarda, una delle ultime canzoni dell'ultimo album di Paul McCartney.
I wanna live for love, so many people do, over, over again, my thoughts return to you. You give me what I want, you show me how it's done. Always, always my friend, you be my only one. Last night I dreamed of you, and somehow we're bound to know. I'll be there till the end, I never need to go.
Bentornati e bentornate ascoltatori e ascoltatrici alla rubrica di Radio Popolare Letti e Lettini, dove ogni domenica facciamo due chiacchiere con quelle che sono le librerie indipendenti di tutta Italia. Torniamo a Milano, torniamo alla libreria Il Trittico e siamo qui con Pietro. Ciao Pietro.
Ciao Giorgio, ciao ciao.
E, che ci chiedevamo per chiudere questo momento, Pietro, tre consigli letterari, tre libri che ci consigli di leggere in questa estate 2026.
Allora, sono tre libri ovviamente molto diversi l'uno dall'altro. Partiamo con un libro della Neri Pozza, di Alessandra Carati, dal titolo Atto di famiglia. È un libro piuttosto snello, in cui prima parla lui, poi parla lei e poi parla la figlia, che tutti e tre appartengono ad una famiglia che si sta disgregando, ed è molto interessante come conduce la narrazione Alessandra Carati, perché ognuno dei tre ha delle ragioni, ma anche delle necessità e forse anche delle responsabilità a cui far fronte. E lo fa con uno stile molto scarno, quasi appunto da atto giudiziario, ma in realtà è quello che succede appunto in una famiglia. Forte e interessante. L'altro libro è un titolo di evasione pura. Leggerlo mi sembrava di leggere uno dei primissimi libri di Stephen King, Tutti i colori del buio, di Chris Whitaker dell'Einaudi, un libro corposo ma molto bello, avvincente, in cui si ritrovano i destini di questi ragazzi che stanno un po' sul crinale tra una gioventù che sta per finire, l'età adulta che invece comincia in maniera anche violenta e un po' buia, per l'appunto.
Un po' alla Stand By Me, oppure più...
Diciamo un po' alla Stand By Me, un po' alla Stand By Me, sì,
perfetto
riferimento, perfetto riferimento.
Okay.
E devo dire che il terzo libro da segnalare, è questo va detto, è Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone XIV. Questo perché? Allora, le encicliche le abbiamo sempre vendute in una libreria come questa, ma mai così tanto, in maniera così trasversale come quest'ultima. I temi dell'enciclica di Papa Leone sono legati ovviamente alle questioni dell'intelligenza artificiale, ed evidentemente la richiesta da parte di molti, ripeto, in maniera trasversale, significa che in molti abbiamo bisogno di chiarirci le idee e probabilmente di farlo insieme. Insieme per trovare un senso a quello che sta succedendo,
soprattutto di questi tempi, diciamo, un senso è un po' quello che andiamo cercando. Domanda bonus che mi viene in mente stando in questo spazio, che è l'area infanzia e ragazzi, diciamo, che anche questa è molto ben fornita. Così proprio a sangue freddo, ti verrebbe in mente un consiglio anche di letteratura per l'infanzia o per ragazzi?
Guarda, assolutamente sì, da questo punto di vista ci piace consigliare questo piccolo libro della editrice Gallucci, Lupo a stolfo di Chiara Lorenzoni. È un libro divertente in cui di Lupo a stolfo si può sottolineare l'aspetto della diversità, contrariamente a quello che si ritiene debba essere un lupo. Lupo Astolfo è simpaticissimo e ci fa venire in mente tutta una serie di domande.
Cavoli, con quel ciuffetto viola devo dire che non ti ho colto in fallo neanche sulla letteratura per l'infanzia. Allora io ti ringrazio Pietro, ringrazio la libreria Trittico per averci ospitato e l'invito a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori è quello di rimanere con noi anche domenica prossima per la prossima puntata di Letti e Lettini. Ciao Pietro.
Ciao Giorgio e grazie.
Line, throw to the waves a line. How could that be?